vogliamo occuparci della omotransfobia di Stato che c'è in Polonia, anche per annunciare, preparare il presidio che ci sarà di fronte al consolato polacco il prossimo sabato alle 16, l'appuntamento è in piazza Carducci nei pressi della uscita della metropolitana. E ne parliamo con Sbrock, voce nota ai microfoni di Blackout, lo sentite ogni lunedì a Malormone, ma fa parte anche di Asquirto e della rete del Freak Pride, che è tra i promotori dell'iniziativa di sabato. Ciao Sbrock.
Ciao Maria e ciao a tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici Blackout.
Allora, parliamo di Polonia. Che cosa è capitato in Polonia, soprattutto dall'ultima campagna elettorale per le presidenziali che hanno visto la rielezione del presidente di destra Duda?
Allora sì, in Polonia c'è una situazione piuttosto peculiare che investe le politiche nazionaliste del governo di estrema destra di Duda, ma che in realtà si inserisce in una strategia internazionale di un gruppo di pressione di estrema destra chiamata TFP, Coalition Family and Property, che appunto attraverso un'azione sostanzialmente di lobbismo su gruppi di opinione, di potere, ha fatto dell'Est Europa un po' la trincea per installare nuove politiche di neoconservatorismo. In Polonia questa strategia appunto si è manifestata attraverso una fortissima e direi feroce campagna contro la cosiddetta ideologia LGBT, anche se usare il termine ideologia LGBT è chiaramente un specchietto per le allodole, una scappatoia legislativa per quando i politici e il governo dovranno rispondere alle accuse della Corte dei diritti umani, dell'Unione Europea, che si fa già sentire. Chiaramente usare la parola ideologia LGBT allontana la minaccia diretta che il governo sta usando e abusando invece sulle persone LGBT in Polonia. Cosa sta succedendo quindi? E durante la campagna elettorale in realtà il partito di Duda stava fortemente usando la retorica omofoba, omolesbobi, trans, tuttofobica per affermare le proprie idee, sempre nell'idea che questo argomento in qualche modo voglia costituire, cioè contribuisca a costituire un'identità polacca molto forte, molto nazionalista, usando continuamente una retorica anticomunista, citiamo le parole l'ideologia LGBT è una forma di neomarxismo secondo questi politici di estrema destra, non è più la bandiera rossa ma la bandiera arcobaleno che vuole campeggiare sulle nostre teste. Insomma, fanno leva sui sentimenti di minaccia, di invasione che per motivi storici ovviamente il popolo polacco teme molto fortemente e quindi appunto di fronte a una supposta minaccia delle persone LGBT in realtà nasconde una sorta di invasione culturale e politica dell'Unione Europea. Io appunto mi ricordo tempo fa, quando ho partecipato a dei Pride in Est Europa, che campeggiavano, che nelle fila dei contestatori, dei numerosi contestatori che venivano ai Pride in tutta l'Est Europa, c'erano questi cartelli con su scritto UE uguale URSS, l'Unione Europea uguale all'Unione Sovietica. Questo è per darvi un contesto politico anche molto sintetizzato, mi scuso se forse ogni tanto taglio con l'accetta. alcuni concetti. Di fatto questa propaganda è molto, molto pesante, ci sono diversi gruppi affiliati al Tradition Family and Property, il TSP, questo gruppo internazionale di estrema destra cattolica che citavo prima, c'è in particolare in Polonia, c'è in particolare un gruppo che si chiama Ordo Iuris, che sono praticamente una rete di avvocati di estrema destra volta a ristabilire il cosiddetto ordine naturale. Non solo loro, c'è la Fondazione Pro Vita per il diritto alla vita, il Pro Pravo, Pravo Dozicia, scusate chiaramente il mio scarso polacco, che appunto sono tutti gruppi di pressione sul governo e sull'opinione pubblica, sulle opinioni politici. Durante la campagna elettorale del governo Duda, appunto ci sono stati come strumento elettorale, sono stati allestiti dei grossi pullman che appunto volevano propagandare attraverso megafoni, attraverso manifesti le loro idee omolesbo, bi, trans e tettofobiche, che hanno girato un po' per tutta la Polonia, però qualcuno ha anche reagito, per fortuna. Sto andando un po' a braccio, Maria.
No, ma mi sembra molto, molto interessante quanto stai raccontandoci, anche perché in qualche modo fa il punto di una situazione che ha al proprio interno numerosi elementi importanti, no? Cioè, da un lato l'estrema destra che utilizza questa, in maniera molto abile, come sottolineavi, ideologia LGBTQ, perché per non venire accusati di aggredire le persone, quando invece le persone vengono aggredite, cacciate dal lavoro, cacciate dall'università, eccetera, ma anche l'accostamento abile con l'incubo della dittatura comunista, della sua violenza schiacciante. Ma e tra l'altro mi piacerebbe introdurre un piccolo elemento a questo proposito. Sì. È significativo che in realtà alcuni studiosi polacchi abbiano invece fatto un parallelo tra questa politica contro le persone LGBTQ+, con quello che invece fece il dittatore Gomulka nel 1968, quando di fronte a una forte crisi interna decise di indicare il capro espiatorio numero uno e lo individuò negli ebrei. Poi, certo, per evitare di essere accusato di antisemitismo, dichiarò che ce l'aveva con l'ideologia sionista. E a questo punto però decine e decine, centinaia di ebrei vennero cacciati dal posto di lavoro, vennero perseguitati in quanto ebrei, non in quanto sostenitori del sionismo. Ecco, sembra che invece il paragone si possa fare in maniera invece molto chiara rispetto a quella che è stata la stessa di te. Però è chiaro che, come dire, si utilizza nella cassetta degli attrezzi dalla quale attingono per costruire dei percorsi che siano convincenti rispetto alla gente, si prendono dei pezzi, li si assembla in altro modo e si riesce a colpire la testa, ma soprattutto la pancia delle persone. E credo che sia questo, come dire, lo strumento che viene adottato. Ma no, non volevo bloccare il tuo discorso.
Secondo me è assolutamente importante cercare di smascherare le strategie dell'estrema destra. Questo appunto rimescolamento delle carte e chiaramente la strategia paralume, paracula, come vogliamo chiamarla, di avere una dicitura di un certo tipo per poi avere degli effetti di discriminazione, emarginazione attiva sulle persone sono assolutamente evidenti. Un'altra strategia che trovo quantomeno ironica nel nuovo attacco alle persone LGBT in Polonia, ma in realtà in moltissimi paesi dell'Est Europa e non solo dell'Est Europa, è una sorta di ribaltamento delle accuse che solitamente si fanno in modo fondato alle associazioni di estrema destra proprio verso le persone LGBT. Quella più evidente è l'accusa di lobbismo. Ci sono appunto da più parti, anche in Italia si parla di lobby gay, lobby rosa e via dicendo, parlando appunto di questa nuova nomenclatura per cui se uno vuole essere autorizzato a parlare politichese in pubblico deve rispettare alcune, come dire, norme di gender conforming, alcune norme di gender policy, eccetera eccetera. Insomma, si fa sempre richiamo a questa fantomatica lobby LGBT che in qualche modo norma il nostro linguaggio, la nostra vita, il che è del tutto falso, nel senso, io sono convinto che esistono in molti paesi del mondo le lobby gay, soprattutto le lobby gay maschi, ma che soprattutto in posti come l'Italia in realtà, ma soprattutto in Est Europa, valgano meno di zero. Si punta molto spesso il dito sulla lobby LGBT, quando in realtà è chiaro, evidente e documentato che le vere lobby, quelle potenti, siano assolutamente quelle cattoliche, quelle di estrema destra, e prima appunto ne citate almeno un paio, ovvero la Fondazione Pro Vita e l'Ordo Iuris, l'Ordine degli Avvocati, che fanno parte appunto di questo più ampio consesso di Tradition Family and Property, che è un gruppo ormai molto molto antico, insomma, 1960 c'è in tutto il mondo. Altri esempi di ribaltamento di accuse, di stigmi, ce ne sono altri. Un attimo adesso che riordino le idee. Scusa che mi sono un attimo perso.
Beh, magari ne approfitto per fare una nota, sì. Intanto tu ci pensi su un secondo. Ma anche questa storia delle lobby, ecco, io ho letto una testimonianza di una ragazza che, anzi di un'attivista polacca, la quale sottolineava un dato di fatto molto importante, invece sulla necessità di fare comunità, di sostenersi reciprocamente, proprio perché la gran parte delle persone discriminate per qualche motivo spesso hanno una comunità di riferimento nella quale poi tornano. L'immigrato discriminato ha una comunità di altri immigrati, ha una rete familiare che lo sostiene, mentre molto spesso le persone LGBTQ non hanno una comunità di riferimento e spessissimo le famiglie sono nemiche di queste persone, e quindi anzi la necessità di fare comunità, che è cosa ben diversa dal fare lobby, è uno strumento potente di consapevolezza ed autodifesa collettiva. Era una nota che mi sembrava rilevante fare. Hai ripescato?
Molto, molto importante. Sì. No, vabbè, una delle delle cose più è assolutamente importante quello che dici. E purtroppo in Est Europa le comunità LGBT molto spesso sono letteralmente sotterranee, nel senso che nella mia esperienza di un anno in un paese dell'Est Europa, la Lituania, tra l'altro confinante con forte influenze polacche, sono andato letteralmente in locali sotterranei per insomma incontrare anche in associazioni riconosciute delle, insomma, per fare politiche LGBT. No, un altro esempio di ribaltamento è chiaramente l'accusa di pedofilia, nel senso, come uno degli atti che è stato proposto al Parlamento polacco è il Stop Pedophilia Act, una disegno di legge che praticamente ha l'intenzione di bloccare l'educazione sessuale nelle scuole in Polonia. Educazione sessuale che peraltro in Polonia non si insegna praticamente, cioè non si insegna in Italia, insomma, figuriamoci anche in Polonia, dove appunto il cattolicesimo è usato come forte elemento identitario per rinserrare i ranghi della nazione. Questo è appunto questo disegno di legge contro l'educazione sessuale, chiamato strumentalmente Stop Pedofilia Act, riflette un po' invece quelle che furono le accuse alla polacca prima dell'elezione di Duda, appunto di Stalin sulla pedofilia di alcuni preti, di abusi su minori che alcuni preti avrebbero perpetrato appunto lungo questi anni. Ce ne sono tanti altri in realtà di esempi di ribaltamento delle accuse, ed è in realtà una strategia che vedo messa in atto spesso, ecco, soprattutto contro le persone LGBT, ma non solo.
Per quella di pedofilia, noi, non è un'accusa che riguardi soltanto la Polonia, è una narrazione sottotraccia che di tanto in tanto riemerge, e significativamente riemerge ogni volta che acchiappano un prete che sta mettendo le mani dove non dovrebbe rispetto a qualche bambino o bambina. Quindi mi sembra significativo, anzi un prete, tanti preti, perché poi la pedofilia all'interno della Chiesa Cattolica, che adesso come notizia sta esplodendo periodicamente, nonostante questa sì la lobby cattolica e la sua straordinaria capacità di coprire, no, le proprie malefatte e di avere enormi protezioni nel potere politico, ecco, nonostante questo, oramai da un paio di decenni il moltiplicarsi di quelli che vengono chiamati scandali, è una parola che mi piace abbastanza poco, ma insomma di episodi che non possono non suscitare l'indignazione di tutti, si stanno moltiplicando. E penso sempre a quelli che portano i bambini nelle scuole cattoliche gestite dai preti. Va bene, scusa l'apertura di parentesi, però
no,
come dire, rispetto a elementi di discriminazione così potente nei confronti delle persone LGBTQ+, poi invece, come dire, la continua acquiescenza nei confronti della Chiesa Cattolica e dei suoi preti, delle sue suore. Ma torniamo alla Polonia, che mi sembra importante. Sabato la rete Freak Pride ha lanciato questo presidio davanti al consolato polacco. Che cosa succederà sabato? Quali sono le ragioni? Vabbè, i motivi li sappiamo. Quali sono gli obiettivi di questo presidio?
Allora, anzitutto penso che una delle cose più importanti che potrà fare Freak Pride a Torino è cercare di fare un'azione di solidarietà attiva al gruppo Stop Durom, che insomma, attraverso questo nome complicato che ci siamo esercitato a pronunciare in questi mesi, appunto, che significa basta cazzate, che è un gruppo queer radicale in Polonia che appunto è stato protagonista degli ultimi movimenti queer contro queste assurdità omo, lesbo, bi, trans, tuttofobiche in Polonia, è un gruppo queer radicale che si trova tra gli altri posti nello scorso Sirena a Varsavia, e che è stato protagonista di un sabotaggio attivo dei furgoni di cui parlavo prima, dei furgoni che vanno in giro in tutta la Polonia a propagandare le loro schifose idee homo, lesbo, bi, transfobiche, che appunto ha visto in un attivista in particolare, Margot, la dura repressione, Margot di Stop Durum, in seguito al giustissimo vandalismo su questi homofobus, come li hanno ribattezzati, è stata praticamente rapita dalla polizia vestita in abiti borghesi, è stata trattenuta per 2 mesi in carcere. E quindi insomma, il primo segnale che vogliamo mandare è quello di solidarietà a questo gruppo qui radicale. Poi vogliamo parlare di omofobia, omotransfobia, transfobia, lesbofobia, bifobia di Stato, perché come abbiamo detto prima, tutte queste misure, per quanto spesso non abbiano un valore effettivo, legale, diretto in quanto legge sulle persone LGBT, in realtà hanno degli effetti tangibili su quello che è il clima culturale e politico nella popolazione polacca. Appunto, tutte queste proposte, tutti questi discorsi legittimano gli attacchi omolesbobitransfobici. Insomma, abbiamo citato le aggressioni, financo l'induzione al suicidio, l'ultimo caso di una ragazzina di 12 anni che nel suo paese polacco, in seguito alle pesanti pressioni lesbofobiche, comunque contro il suo orientamento sessuale, ahimè, si è tolta la vita. È appunto un'occasione per parlare di fobia di Stato. Io penso che anche qua in Italia esista una forte propensione all'omofobia di Stato, nonostante i neoliberali stiano cercando di promulgare leggi più o meno effettive contro l'omolesbobitransfobia. Io penso che molto spesso alcuni dibattiti parlamentari siano occasione per i fascio-cattolici di sparare a zero sulla comunità LGBT. Io molte delle discussioni parlamentari non avrei onestamente voluto sentirle, sono tutte le volte occasioni per i cattofasci di tutto il paese di sentirsi legittimati una volta che il Salvini, il Fontana di turno può sparare a zero odio contro la comunità LGBT a reti unificate. Appunto, penso che un fascista si senta sempre più legittimato ad alzare le mani, a menare una persona non etero, cis, cisgender, ecco. Quindi sì, ma poi appunto l'omofobia di Stato, adesso appunto spostandosi un attimo sull'Italia, ha avuto degli effetti tangibili. Ricordiamo recentemente lo sgombero della Magnifica occupata, che era la Casa delle Donne, che è stata occupata ahimè per soli 4 giorni a Firenze, che ha subito una pesante repressione poliziesca quando era a inizio, a fine mese, se non sbaglio, adesso non ho ricordato esatto, forse il 22 settembre. E, insomma, sono tanti motivi che ci porteranno sotto il consolato polacco per insomma, ribadire che i nostri corpi ce li autogestiamo, i nostri desideri devono essere liberi da qualsiasi imposizione di Stato e qualsiasi cultura omolesbo-bitransfobica iscritta naturalmente nel contratto sociale che viviamo. Quindi sì, noi siamo lì in solidarietà, ma lì a ribadire la libertà dei nostri corpi. Siamo lì per smascherare le politiche discriminazione omolesbo-bitransfobiche, ma non solo, in Est Europa. Io appunto voglio ci tengo sempre a sottolineare questo elemento, che attraverso l'odio delle soggettività minorizzate, un termine che preferisco alla parola minoranza, che secondo me non dà bene il polso di quello che vuol dire essere una persona LGBT è una persona razzializzata, perché appunto una persona LGBT non può essere contata, secondo me. L'idea di minoranza ha in sé appunto il concetto che si possano contare, si possano quantificare le persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali. Io non penso che questo sia possibile. Invece il concetto di persona minorizzata indica appunto una discriminazione attiva da parte della società normata, ecco. Alcune strategie in Est Europa, appunto figlie di una più ampia strategia internazionale, sono state messe in atto anche recentemente. Ricordiamo che uno dei primi decreti del presidente ungherese Orbán nell'aprile di quest'anno ha ricevuto pieni poteri dal Parlamento ungherese in seguito alla crisi di Covid. Ebbene, lui uno dei primi atti politici che ha usato, avendo pieni poteri parlamentari legislativi, è stata quella di vietare il cambio di genere sui documenti per le persone transessuali. Ma ancora, insomma, le politiche xenofobe, soprattutto contro le persone rom, soprattutto contro le minoranze, anche le persone minorizzate nazionali, sono palesi e fanno parte appunto di una strategia ben precisa volta a serrare i ranghi in un nazionalismo per dare appunto una sorta di sicurezza, penso. Io penso che tutta questa sorta di retorica sia molto rassicurante per alcune popolazioni dell'Est Europa e che appunto attraverso questa retorica in qualche modo li fa stare buoni per poi invece perpetrare le politiche di interessi appunto lobbistici ed economici più grandi, ecco, in un certo senso. Quindi sì, saremo lì rumorosi e faremo i nostri interventi di fronte al consolato polacco. Ci sarà un bel po' di musica, ci saranno alcune testimonianze dirette dalla Polonia e insomma speriamo di essere tanti e belli agitati.
Benissimo, ore 16, sabato 10, fermata Carducci della metropolitana. Ciao!
Ciao Maria, grazie a tutte le ascoltatrici e ascoltatrici.